Astera Tempora parte 1 è il terzo album per il settetto Queers che aveva esordito in quel di Savona con Una città per noi nel 97. Nel 2014 esce Sola andata per Lizard, un concept album sul viaggio fisico e mentale, e alla fine del 2020 sono tornati con Astera Tempora parte 1. Ne parliamo con Daniele Olia. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie, grazie dell'ospitalità. Buongiorno a tutti.
Ciao, allora, insomma, in questi anni, tra un disco e l'altro, dove i tempi della vita fuori ti hanno, diciamo, dilatato i tempi musicali, ti chiedo come avete tenuto o comunque unito il vostro gruppo, come avete nutrito la vostra idea musicale?
Guarda, noi siamo uniti praticamente dal 1993, infatti ci cominciamo a sentirci un po' vecchi musicalmente, anagraficamente. Noi siamo insieme da tanti anni veramente perché innanzitutto siamo nati quasi come gruppo di amici, non come gruppo che si forma con gli annunci sul giornale. Quindi eravamo già uniti da altre passioni, oltre alla musica come lo sport, i Boy Scout, la scuola, eccetera, eccetera. E quindi questa l'amicizia è rimasta il collante che ci ha tenuto insieme e questo è il motivo per cui a distanza di anni siamo ancora vivi, perché non abbiamo mai il motivo di separarci. Abbiamo avuto tempi lunghi tra un album e l'altro, proprio perché la musica per noi è sempre stata un hobby. Poi negli anni 90, primi anni 2000, puntavamo più sulla musica dal vivo, anche sulle cover, quindi scalette lunghe, via nei pub, discoteche, ristoranti, stabilimenti balneari. Poi abbiamo cominciato a concentrarci un po' di più sulla musica nostra, perché ci piaceva mettere in musica le nostre idee, ed è così che sono nati i tre album, soprattutto gli ultimi due sono quelli un po' più recenti, quindi Sola andata del 2014 e questo ultimo, Astera Tempora, parte 1, che ha dato alla luce a fine 2020, entrambi sotto l'etichetta della Lizard Record, trevigiana, che ringraziamo per la fiducia, per la doppia fiducia che ci ha concesso. Quindi, come ti dicevo, tra un album e l'altro noi siamo rimasti amici, ci siamo visti ogni tanto per fare un po' di prove, qualche esibizione live e poi in ritagli di tempo ognuno individualmente
Sì.
componeva, scriveva qualcosa e ci sentivamo poi per confrontarci, per vedere come stavano andando le cose, anche per dare una direzione precisa a ogni album, e poi spero ne parleremo tra poco. I nostri sono concept album, come è tipico della tradizione rock prog, perché a noi ci definiscono prog, ci definiscono prog, e quindi noi ne prendiamo atto. Diciamo, sto cercando di fare un genere un po' più originale, ma senza farlo apposta, ci vengono così, e quindi
Insomma,
questi
vabbè.
sono.
Ecco, cosa avete lasciato indietro e cosa invece avete tenuto del vostro modo di scrivere e comporre, pensando agli altri dischi?
Guarda, il primo disco in realtà, che è una cassetta uscita nel 97, quando eravamo diciottenni e ventenni, all'epoca era un'altra epoca. Intanto,
Sì.
come tante giovani band, ci vedevamo tutte le settimane, suonavamo tanto live, le canzoni nascevano quasi in sala prove, arrivava uno con un riff, con un'idea o con un motivetto e gli altri ci mettevano ognuno del suo, si facevano gli arrangiamenti lì in tempo reale. Le canzoni nascevano quindi tutte insieme, tutte in gruppo. Col passare degli anni le cose un po' cambiano, sia perché alcuni per lavoro o per altri motivi vivono lontano dagli altri, è un po' più difficile vedersi. Ci sono anche più difficoltà nel suonare dal vivo, questa purtroppo non è una novità per l'Italia. E quindi abbiamo un po' spostato lo stile di composizione. Alcuni di noi individualmente cominciano a sviluppare un'idea a casa propria, un'idea completa di musica e testo e arrangiamenti, anche perché per fortuna noi, pur non essendo tecnicamente bravi individualmente, ma ci piace strimpellare tanti strumenti diversi, quindi molti di
Sì.
noi sanno qualcosina, sanno tenere in mano sia la chitarra che la tastiera e anche un po' cantare, e quindi cominciamo a mettere giù già una canzone quasi completa anche come arrangiamenti e poi la diamo in pasto al resto del gruppo che commenta, che la migliora, che suggerisce qualche variazione e così via. E alla fine vengono fuori le 6, 7, 8 canzoni dell'album. Ci mettiamo in media 5-6 anni tra un album e l'altro perché, come dicevo, è un hobby, comporre, provare, porta via tempo, si fa nel weekend, però
Certo,
almeno
vabbè.
non facciamo le cose di fretta.
Ok, come dividete i vostri compiti compositivi? Quindi ognuno di voi fa un po' tutto, diciamo, in modo equilibrato.
Sì, più o meno, anche poi c'è ovviamente chi ne compone più di altri, perché qualcuno ha più tempo degli altri di dedicare tempo alla musica, oppure qualcuno ha più voglia di tirare giù idee. Quello che conta è che all'inizio della creazione di un album ci confrontiamo per avere un po' un'idea di come vogliamo che sia il futuro album, come tema. Ad esempio, questo ultimo è un tema un po' forte, le paure dell'uomo nelle loro varie sfaccettature. 6 anni fa, quando era appena uscito l'album precedente, che aveva un altro tema, che era quello dei viaggi, ci siamo chiesti, ma al prossimo quale tema vogliamo darci? Allora qualcuno ha cominciato a dire, ma io veramente avevo già buttato giù una canzone sulla paura, tale dei pali, e l'altro ha detto, ma anch'io avevo in mente di fare un concept album sulle paure, ed ecco che così si è deciso. A quel punto lì il primo ha cominciato a mettere giù due brani, sì, cambiando poi i suoni del precedente album, quindi puntando un po' su certe sonorità, e così l'album ha preso quella direzione stilistica. E come sonorità, infatti, questa volta abbiamo puntato un po', visto il tema, questo un po' ancestrale, abbiamo fatto così come esperimento il tentativo di evitare di ricorrere eccessivamente a effetti speciali, il tema sì, della paura potrebbe anche richiamarli, puntando a unire sia gli elementi più classici, ho detto ancestrali, l'organo, le strings, quindi le orchestre, quindi le cose più da musica sinfonica, uniti a elementi più rock tradizionali e un po' elettronici e sempre con qualche effetto vocale, quindi fatto dalle nostre voci. È venuto fuori, a nostro giudizio, un discreto lavoro, perché siamo riusciti a cogliere anche come sonorità il tema dell'album. E poi abbiamo completato l'opera con l'artwork, con copertina e digipack, quindi abbiamo
un digipack
che è a tema mosaici vetrate, che si prestavano bene all'atmosfera dell'album. Immaginate mosaici nelle finestre delle chiese, un po' cupe, un po' misteriose, un po' che qualcuno ci vede anche figure, facce, cose che in realtà non ci sono, ed ecco che mi ha rappresentato proprio quello che volevamo dire, le paure dell'uomo.
L'avete curate voi, insomma, l'avete curata anche voi la grafica del disco?
Sì, noi sì, come gli album precedenti, alla fine, a parte la Lizard che ci mette la firma e il timbro, ma poi noi curiamo la composizione, i testi, musica, gli arrangiamenti, la registrazione, il missaggio, la masterizzazione e, per non farci mancare niente, tutta la parte grafica, quindi fotografie fatte da noi e poi noi con qualche programma per metterle nella forma e dargli gli effetti impaginati.
Ecco, e questa copertina come l'avete ideata allora a questo punto?
La copertina anche lì, ognuno ci ha messo del suo, nel senso che il nostro Michele, sorello, chitarrista, aveva fatto queste fotografie alcuni anni fa durante una vacanza. Poi io, con l'altra la collaborazione degli altri, abbiamo provato a dargli la forma del libretto, facendo un mix tra la foto iniziale, quella delle vetrate, e delle facce di mostri, personaggi, eccetera, ed è venuto fuori proprio quello che volevamo rappresentare. Sono delle vetrate con facce nascoste tra i vetri che rappresentano proprio le cose che ci spaventano, e quindi alcune sono chiaramente visibili, altre sono più nascoste, altre addirittura non ci siamo, ma le vediamo anche dove non ci sono, nella geometria delle vetrate, nelle imperfezioni. E abbiamo fatto la prova anche con alcuni nostri amici, quando riconoscevano una certa faccia nascosta e poi in altre vetrate vedevano loro le facce che in realtà non c'erano, erano le imperfezioni del vetro. Ma è una buona rappresentazione delle paure che tante volte vengono alla luce in noi, perché siamo noi che le lasciamo, che gli lasciamo spazio, la mente che le accoglie.
Bello.
Quindi, quasi inconsciamente siamo riusciti a dare alla grafica il senso proprio che volevamo dare con la musica e i testi.
Ecco, è rappresentativa insomma questa copertina allora della musica. Ecco, e qual è stato il primo brano completato per Aspera Tempora parte 1?
Il primo è stato proprio quello iniziale, Rumor. Anzi, direi che i brani sono stati completati nello stesso ordine con cui compaiono nel disco. E sembra fatto apposta, ma si vede che quando componiamo la prima canzone che ci viene da fare la facciamo proprio sentendo che è la prima, quindi già dandogli la forma della classica opening track. E infatti c'è in questo caso un intro molto lungo, perché qua abbiamo esagerato, è la prima canzone Rumors di 17 minuti e 50, quindi sì, è un po' una sfida che nel 2020 si propone questo tipo di canzoni, però è stata gradita già in molte altre fanzine radio che non ho ascoltato.
Ecco,
e poi man mano andando avanti, altre paure sono venute le altre, fino a che era l'ora di chiudere, e allora abbiamo fatto l'ultima Oremus, che infatti si sente anche dal finale un po' apocalittico, che è la chiusura.
Okay.
Un percorso analogo a quello del precedente album.
Va bene, allora Rumors, insomma, apre appunto il disco che definite concept album sulle diverse paure, iniziate dalle dicerie, le cattiverie. Il pezzo infatti inizia con questi bisbigli e questo battito che scandisce il tempo come un chiodo che continua costante ad ossessionare, con un piglio rock psichedelico raccontato dalla parte della vittima che ricorda cosa gli è accaduto e i tempi dilatati, insomma sembrano suggerire proprio che questi rumors sono come il vento e andranno a sparire così come sono arrivati. Come l'avete
composto? Rumors è proprio la traduzione inglese delle dicerie, le false voci pettegolezze, quindi quel brano parla della paura che comincia già dai tempi della scuola, paura di essere presi in giro, o che la gente intorno mette in giro false voci su di noi, è una paura che ha accompagnato adolescenti, adulti, ma anche nel corso dei secoli, da epoca dell'antica Roma fino ai giorni nostri si possono trovare esempi di personaggi, anche dai santi, dai martiri, per arrivare tempi recenti a musicisti, artisti che hanno avuto una carriera segnata da false voci su di loro. Quindi la canzone evolve in quel senso, dai tempi della scuola fino ai drammi, paranoie, e poi la parte finale, gli ultimi 4 minuti, sono più eterei, che dopo la violenza, la voglia di vendetta, alla fine il tempo che scorre, che passa, è che è l'unica cosa che può mettere a tacere le voci, e fino a che si può ricominciare. Quindi, tema abbastanza impegnativo, altre canzoni dell'album hanno temi sempre impegnativi, forse musicalmente più leggeri, abbiamo poi Air Gravis, una tradizionale
canzone
dei grandi spazi.
Allora, insomma, Air Gravis vi porta a immettere degli effetti sulle voci tra gotico e progressive, dopo un pianoforte quasi solitario, insomma le voci è come se creassero il caos, la confusione che si crea in testa quando insomma stai per fare qualcosa di rischioso, ma poi insomma la melodia diventa più suave, serena, e si riesce a saltare, a fare questo salto, no?
Come è avvenuto? Hai colto il tema. La prima parte è un po' ossessiva, vuole rappresentare la vertigine di chi si trova all'ultimo scalino, prima di un salto, di un tuffo, quando la sensazione, le gambe si fermano, la testa che risuona, air gravis, aria pesante, dall'idea del peso che si sente sul petto. Poi, dopo che uno riesce a buttarsi, ovviamente non stiamo parlando di gente che si suicida, ma tipo di uno che si tuffa da un trampolino, storie di vita vissuta, come tutte le canzoni, mi posso far venire in mente io quando ho fatto canyoning, che dovevo saltare da 15 metri nell'acqua, e quindi ho provato quelle sensazioni. No. E poi una frazione di secondo dopo il salto, a quel punto tutto diventa bello, passi nella dimensione del volo, e quindi l'ultima parte della canzone è la liberazione, si sente quasi una risata, l'effetto del vento, come se uno ha imparato a volare, ha superato la paura e finalmente scopre che anzi volare è bellissimo.
Ecco, e poi c'è quel momento, insomma le chitarre sembrano danzare e inchinarsi come nel Medioevo, il ritmo si fa ora allegro con queste tastiere, ora angoscioso con il basso e i suoni più ispidi, e la paura di un momento in particolare, no? Come l'avete composta?
Sì, esatto, qui si torna invece a un argomento più intimistico, la paura della solitudine, la paura della fine prematura di una storia, anche la paura a volte ingiustificata che una cosa bella possa finire. Infatti è tratto da un'esperienza di alcuni di noi, di quando una volta, anni prima, una ragazza chiese perché non scrivi una canzone per me, e a lui venne in mente che anni prima, l'unica volta che aveva scritto una canzone dedicata a qualcuno era quando la storia era finita. Allora lui tra sé e sé pensa, no, spero allora di non avere più un motivo di scrivere una canzone così, spero che questa storia non finisca mai, che quel momento non finisca mai. Ed ecco che musicalmente il nostro Andrea Torello col suo basso, che in questo caso è più basso del solito, molto molto cupo, un po', voler dire, quei bassi alla Depeche Mode, molto bene, le tastiere all'inizio rappresentano il momento felice, tastiere, chitarre che si rincorrono più gioiose, prima che arrivi quel basso appunto un po' più drammatico. E poi continuano le tastiere di mie o di Leonardo Di Giglio, tastierista, e la voce di Pasquale Aricò. Ecco, così ne sto approfittando anche per presentare i membri della band.
Certo,
la
certo.
Voce che coglie bene, che coglie bene.
Bene, bene. Ecco, poi questa canzone è anche ripresa nella canzone Fantasma. Come mai avete appunto...
Oremus, allora intanto approfitto, le canzoni in mezzo sono più brevi, sono quasi un'anomalia rispetto alle canzoni lunghe dell'album. Beh, menziono Anansi, quella scritta da Andrea con la collaborazione di Michele e di Pasquale, perché è il classico singolo, un po' più radiofonico, almeno come durata, è l'unica canzone che è nata un po' vecchia maniera, cioè alle prove. Non lo so, a parte l'idea ovviamente portata avanti da Andrea, Pasquale e Michele, ma poi alle prove che tutti insieme la si è composta, arrangiata, è venuta fuori la versione quasi finale. Visto che parlo di prove, completo la formazione, Marco Fazio, il batterista storico, e Giulio Mondo, l'ultimo arrivato, batterista percussionista, che ci ha aiutato nella lavorazione di quest'ultimo album. E noi ci piace essere tanti, anche per essere flessibili, che non si sa mai che a volte dal vivo uno manca, uno non può venire, eccetera. 7 totali, siamo sicuri che almeno un 4-5 ci siamo e possiamo andare a suonare.
Okay.
Dicevamo, l'ultima canzone è proprio la paura primaria dell'uomo da sempre, la paura del divino, degli dèi. Religione, superstizione, paura sono cose che hanno sempre accompagnato l'uomo. Quindi con questa canzone, anche questa è una bella botta di 12 minuti e mezzo, attraverso in cinque parti tutte queste fasi queste religiose con ritmi e stili diversi, proprio ricordare sia i canti della chiesa paleocristiana dei primi secoli a quella più medievale, ai riti degli Inca fino ai giorni nostri. Reprise è un giochino che facciamo anche, abbiamo fatto anche nell'album precedente. Ufficialmente sono 6 canzoni, ma se uno ha la pazienza e non butta via il CD appena finita Oremus, vede che parte una 7ª traccia, Fantasma, che poi è una reprise dell'ultimo brano, che è Oremus, e poi gli aggiunge anche qualche altro estratto puramente vocale dei cori delle canzoni precedenti, quindi un po' una sintesi del brano.
Va bene, e poi insomma andando in ordine c'è anche Art, insomma, con questo brano strumentale dove i suoni sembrano girare senza meta, ma in realtà vanno verso il caos, fino alla melodia malinconica che insomma rasserena gli animi e dà la direzione. Come è venuta fuori?
Esatto, e anche qui è lo stesso schema di altre canzoni, quindi con parti un po' più misteriose, per arrivare poi nel finale o a metà a un momento invece più di liberazione. Heart, qua si torna all'inglese, dolore, la paura del dolore, che a volte è più forte del dolore stesso, a volte anche può portare poi a fare cose sbagliate o errori, a farsi male. Quindi parlo nel mondo del lavoro, ma anche metaforicamente nella vita. E ne è venuta fuori la canzone più breve di tutto l'album, un ritmo anche qua incalzante con effetti sonori, questa volta che richiamano invece da vicino proprio strumenti di officina, quindi mi richiamano più la paura del dolore fisico. Per poi alla parte, quella un po' più orchestrale, drammatica, quindi si torna invece al dolore più morale, esistenziale, e al finale di nuovo di tranquillità e di liberazione. Quindi anche in questo caso atmosfere che evolvono nel corso del brano. Questo qui molto più breve degli altri, quindi addirittura sotto i 3 minuti.
Ecco, poi c'è Anansi, il dio africano, detto il dio ragno, insomma inizia con questo ritmo.
Avete indovinato, sì.
Ecco, inizia con questo ritmo incalzante, come un ragno appunto che va veloce verso la preda. E le urla di dolore della vita, insomma la voce cattura, tra virgolette, la malinconia di Adriano Celentano. Com'è venuta fuori?
Ecco, a Celentano non ci avevamo pensato. Comunque avete colto sì, il dio ragno, questa, anche questa ha a che fare in un certo senso con le paure, ma non tanto la paura dei ragni, ecco, che non c'entra con l'aracnofobia. Qui è un po' più una paura del destino scritto, l'accettazione della sorte, che è un passaggio necessario alla vita. E, la natura qua ci fa vedere che il ragno, alcuni almeno alcune specie, dopo l'accoppiamento, si offrono in pasto alla loro compagna come cibo per i figli, per poter perpetrare la specie. È una cosa un po' horror, ma così è la natura. Qua, come canzone, dicevo, all'opera del trio Andrea Pasquale, che ha scritto i testi, Andrea musicalmente, infatti il ritmo di basso dà proprio l'idea dell'effetto ragno. Pasquale ha scritto i testi, Michele ha lavorato anche all'arrangiamento, così come Giulio. È un po' una parentesi, un po' più relativamente tranquilla, anche se qui alterna l'intro prog a una parte centrale più melodica, che ricorda un po' anche le nostre canzoni del primo album, più pop rock melodico. Quindi diciamo una parentesi nell'album in cui la paura, nel suo manifestarsi musicale un po' più così, potente, cede un attimo il passo alla malinconia, prima di poi riprecipitare nella canzone dopo Remus, dove si torna allo sgomento irrazionale di fronte al divino. Quindi una parentesi che ci sta, stacca un attimo, pur collegandosi col suo intro e finale prog al resto dello stile musicale dell'album.
Ecco, benissimo.
Così penso che abbiamo completato la carrellata.
Sì, infatti, bene. Ecco, e allora il disco, dove e come è stato registrato?
Questo è un disco registrato proprio nei tempi moderni, praticamente nelle nostre case e nelle nostre sale prove. Dico case perché, come ti dicevo, quando uno comincia a registrare, a comporre, lo fa a casa con chitarre, tastiere e con quei grandi programmi di computer che permettono di assemblare insieme le cose senza dover correre in uno studio di registrazione. Quindi assembliamo i file, le canzoni, ce le giriamo via MP3, poi ogni tanto ci vediamo nelle sale prove per registrare alcune cose come le batterie o come le voci, e poi sempre noi, davanti al computer di qualcuno, qualche volontario, ecco che ci mettiamo a fare il missaggio finale, e poi sempre noi con la masterizzazione, e così abbiamo i file pronti all'azienda che poi fa le copie per tutti.
Ecco. E ci sono state
case e sale.
Ok, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Beh, tutte, almeno quelle che durano più di 15 minuti ci hanno fatto impazzire un po' tutte, poi soprattutto il compositore poi non è mai contento, sempre bene risentire a distanza di mesi, quindi ha mente fredda e ha orecchio freddo, poi ho sempre suoni da perfezionare, è la stessa canzone, se la riascolti 2 anni dopo la vorresti fare le...
Ok.
...verificata nel corso dei 2-3 anni, versione finale, ma devo dire non di tanto, perché tante volte la prima stesura è quella un po' più istintiva e quindi non si sbaglia, poi si può giusto perfezionare, togliere qualche secondo, cambiare suono, però diciamo che sono venute così e l'abbiamo tenute.
Ok, dicevi prima che insomma il secondo album che è uscito per Lizard Records, che appunto ha pubblicato anche quest'ultimo, com'è venuta con quella conoscenza di Loriz, come è iniziata questa collaborazione?
Allora, è iniziata, credo che era intorno al 2013, noi avevamo già finito di registrare quasi tutte le canzoni dell'album precedente, Sola Andata, con l'altro concept che parlava di viaggi, le avevamo pronte e cercavamo etichette che ci avessero spammato l'intero universo mandandole via email a tutte le possibili case, etichette, fanzine, eccetera. Un nostro amico che era nell'ambiente prog ci aveva anche suggerito di contattare la Lizard, o forse l'avevamo anche già individuata noi stessi. Loriz rispose, mi ricordo il suo primo messaggio, ovviamente, Daniela mi hai bombardato di messaggi, in effetti gli avevo mandato in 40 modi diversi. Ascolto l'album e questo l'altro aneddoto che dopo averlo ascoltato mi richiama e mi chiede, ma che genere fate? Sono rimasto un attimo basito, ma come, hai appena ascoltato tre volte l'album, mi chiedi che genere facciamo? No, in realtà lui era già un complimento implicito che ci faceva, cioè si era reso conto che il nostro stile non era il classico prog o il rock, comunque qualcosa che si inquadrasse nei soliti cliché. Si staccava un po' perché aveva un suo stile, una sua originalità, quindi voleva chiederci noi come ci sentiamo, come ci inquadriamo, in quale nicchia, in quale settore. E noi abbiamo detto, no, senti, decidi tu qual è il nostro settore, se ti piace l'album. È nata la collaborazione, siamo anche andati poi a Treviso a farci un bel weekend per parlarne, per mangiarci qualcosa insieme. È stata Liber, quindi ci ha pubblicato l'album. Poi, negli anni dopo, ogni tanto ci sentivamo con Loris e lui ci chiedeva, allora, quando è che si fa il prossimo? Era già una fiducia nel fatto che anche il secondo album potesse essere all'altezza del primo, e diciamo che quando abbiamo anticipato le prime due canzoni, a parte la botta di Rumo sui 17 minuti e 50, ma sai, uno come Loris che vive con questi generi e soprattutto molto interessato a dare spazio alla creatività in tutte le sue forme, quindi non sia, appunto, senza dover stare nei classici cliché di genere, quindi diciamo, come si suol dire, abbiamo sfondato una porta aperta con lui, non ha avuto esitazioni a voler pubblicare anche questo secondo album, che rispetto al primo sprezzava ancora di più verso una dimensione, chiamiamola prog, chiamiamola Kirsch, che è il complimento più bello che ci hanno fatto, diciamo che ancora meno commerciale, impegnativa per quel che riguarda il tema, la sonorità, la durata, poi in fondo una cosa che può piacere e non piacere, perché non è di immediato ascolto, questo ce ne rendiamo conto, però in fondo dai, non vogliamo che possa sembrare, da quello che ho detto, un album pessimistico o troppo cupo, già dal titolo lampeggiante, che in fondo alla fine c'è un messaggio positivo che vogliamo dare con quest'album, non so se vuoi te lo anticipo. E sul retro del Digipack c'è una frase in inglese, anche questo, che noi, a proposito, scriviamo cose in inglese, i testi sono tutti in italiano, perché noi siamo italiani e ci piace cantare Flemish in italiano. Sul libretto ci sono spiegazioni e informazioni in inglese, ma semplicemente non perché vogliamo fare gli anglofoni, ma perché l'album poi finisce un po' ovunque. Infatti è finito, l'hanno comprato in Giappone, l'hanno trasmesso una radio di Montreal in Canada, una australiana, e ovviamente dovunque va il CD è meglio che sappiano, che capiscano cosa c'è scritto sopra. Quindi certo. La frase sul retro dice: "Don't fear hard times, the best comes from them." Traduzione italiana, frase di Rita Levi Montalcini, che significa non aver paura dei tempi duri, di aspera tempa, il meglio viene proprio da loro. Questo chiude in poche parole il senso dell'album, cioè quello che i momenti di paura sono momenti difficili, sono aspera tempora, e anche il contrario, che i momenti difficili ci fanno paura, ma è da quelli che tiriamo fuori il meglio di noi stessi, quindi bisogna uscirne, ricostruire, e quindi anche se il tema può sembrare cupo, in realtà vuol dare un messaggio positivo. Sì. Sembra quasi calzante con il periodo 2020 che abbiamo vissuto in Italia, la pandemia, eccetera, eccetera. Quindi dai tempi duri bisogna uscirne, bisogna trovare le forze per ripartire meglio di prima.
Ecco, bene. Perfetto. E allora, se si prepara il disco, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare dei riferimenti?
Per qualunque cosa, commento, insulto, acquisto, eccetera, eccetera, noi siamo sempre contattabili sia via email che infokirsch@gmail.com. Approfitto per dire Kirsch si scrive Q-I-R-S-H, quindi è facile quando se lo leggi, ma se lo senti si rischia di sbagliare. Abbiamo la nostra pagina Facebook, basta cercare Kirsch Musica, anche un gruppo Facebook. Siamo su Instagram come Kirsch Official. Chiamiamo Official semplicemente perché Kirsch come nome era già preso e quindi Kirsch Official. Questo anche se uno volesse comprare l'album, quindi ci contatti nei nostri canali, oppure se entra in internet e cerca Kirsch Aspera Tempora lo troverà veramente su vari siti, quindi sia sul BTF, GT Music, Pickup Records, oppure su tutte le piattaforme classiche da Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Play. Quindi,
ecco. Benissimo, adesso.
Per tutto.
Certo. E adesso quanti brani nuovi avete da parte? Se ne avete?
Quello è un segreto, no? Nuovi, nuovi, no. Ancora da lavorare. In fondo in questi mesi adesso ci stiamo concentrando sulla promozione, sulle interviste, sulle recensioni. E a breve, anzi, vogliamo anche registrare dei videoclip, sia uno o due dal vivo, quindi due brani suonati dal vivo, sia uno invece proprio classico videoclip registrato in varie ambientazioni, così poi speriamo che prima dell'estate abbiamo anche da proporre almeno tre video tratti da tre canzoni dell'album. Quindi diciamo che in questo 2021 ci divertiamo ancora un po' con Aspera Tempora parte 1.
Ecco,
poi, come vabbè. Appunto dice il titolo, sai perché parte 1? Noi non volevamo fare per forza parte 1, volevamo fare un concept sulle paure. Ci siamo provati a un certo punto l'anno scorso ad avere già quasi 50-60 minuti di materiale, però non era tutto. Sentivamo che avevamo ancora lasciato fuori certe paure da descrivere, certe emozioni.
Certo.
Allora abbiamo deciso, facciamo uscire intanto un album, chiamiamolo parte 1 e poi vediamo i prossimi anni. Sono sicuro che già dal prossimo anno alcuni di noi, anzi di idee in testa ce ne sono già, si tratta solo di cominciare di nuovo a trovare il tempo, i weekend, le serate, attaccare le dita alla tastiera, alla chitarra, vederci,
certo.
E ripartire.
Va benissimo, allora io ti ringrazio Daniele Olia, mi ha fatto piacere parlare con te. Ti auguro tanta buona musica ancora, allora, in questi anni.
Grazie molto a Radio Sherwood per l'ospitalità, quando volete noi siamo a disposizione, siamo in sette, quindi se non ci sono io qualcuno c'è per forza e magari speriamo in un futuro di poter viaggiare, venire a fare anche le interviste di persona in radio.
Certo, speriamo che cambi un po' questa situazione. Va bene, alla prossima allora.
Allora, grazie ancora, grazie a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Scuse a consumare più della sera che te.